San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi. Edizioni agiografiche. Postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. 49ª puntata. Continua la sua testimonianza il signor Alessandro Giuba. Avrebbe dato tutto il suo per poter solo venire in aiuto al prossimo. Ricordo i fatti seguenti. Ho visto una volta come, davanti al blocco, diede il proprio pranzo, ed era una porzione di minestra di circa 3/4 di litro, ad uno dei prigionieri più giovani del blocco giovanile, dicendo: «Prendi, mangia. Sei più giovane, tu devi vivere». Un'altra volta avrebbe voluto fare lo stesso, ma noi non lo permettemmo, obbligandolo a mangiare la sua porzione. Alle volte, dopo la confessione dal padre Massimiliano, desideravamo ricevere la Santa Comunione, ma ciò non era possibile, giacché a quel tempo non si poteva celebrare la Santa Messa nel lager e consacrare. Allora, volendo simboleggiare per noi questa Santa Comunione in qualche modo, prendeva il proprio pane, lo benediceva e ne dava un pezzo ad ognuno di noi. Poi non voleva accettare nulla dalle nostre razioni. Una volta venne preso a calci dal capoblocco. Tutta la reazione del padre Kolbe furono le parole: «Che Dio te lo perdoni». Ho udito tali parole perché stavo seduto allora proprio accanto a lui. Ci consolava, teneva alle nostre anime, ci aiutava a scrivere lettere in tedesco a casa, per me ha scritto 2 volte. Personalmente devo ai suoi consigli e alle sue spiegazioni il fatto di aver allontanato da me i pensieri di suicidio. Ogni volta che uscivo dalla confessione fatta a lui, mi sentivo l'anima leggera e vedevo un mondo diverso davanti a me. Non ho mai visto che padre Kolbe si fosse, nella vita del lager, esposto spensieratamente ad angherie o percosse. Al contrario, egli faceva tutto con profonda riflessione e dopo avere in precedenza meditato sul piano da compiere. In tutto quello che faceva o diceva, vedevamo in lui il soprannaturale. Non si trattava né di saggezza, né di avvedutezza, né di interesse umano. In lui vi era una forza superiore che noi prigionieri intuivamo. Era pronto di far tutto per Dio. Il servo di Dio, prima di mangiare, l'ho visto io stesso, faceva con gravità e devozione il segno della croce, non badando al fatto che avrebbe potuto essere visto dal capo e bastonato. Non temeva il lavoro nel comando, non cercava di procurarsi un lavoro meno pesante. Andava sempre là dove veniva mandato. Una volta uno dei prigionieri rubò ad un altro un paio di pedalini. Quello che aveva subito il torto aveva segnato il numero del ladro, volendo riferire la cosa al capoblocco. Il colpevole avrebbe ricevuto per questo una forte punizione. Avrebbe ricevuto perlomeno 25 legnate. Il servo di Dio, volendo evitare tale punizione, riprese i pedalini, li restituì al proprietario e lo pregò di non fare rapporto. Durante la permanenza del servo di Dio nel lager, non ho notato che nutrisse un qualche odio per i tedeschi. Al contrario, non solo egli stesso pregava per i tedeschi, ma esortava anche noi a pregare per la loro conversione. Rimanevamo tutti colpiti dalle virtù straordinarie che vedevamo in quell'uomo: la fede, il costante spirito di preghiera, la grande umiltà, lo spirito di cameratismo spinto al punto che divideva con gli altri prigionieri le proprie razioni alimentari. Egli viveva giornalmente addirittura di Dio. A Dio ci attirava tutti e desiderava che noi si vivesse bene, che si sopportasse bene la vita del lager. Aveva addirittura in sé una specie di calamita con cui ci attirava a sé, a Dio e alla Madre Santissima. Ci parlava spesso di Dio e ci inculcava che il Dio è buono e misericordioso. Il servo di Dio desiderava convertire l'intero lager. Padre Massimiliano Kolbe pregava per i peccatori che non mancavano nel lager. Soffriva perché i prigionieri imprecavano e si mandavano maledizioni a vicenda. Ho visto come accettava in tutto la volontà di Dio. So che discuteva su temi religiosi con Stanislao Dubois-Debski, ex deputato socialista. Sono pure a conoscenza di fatti in cui divideva con i prigionieri le sue razioni di cibo. Io stesso ho ricevuto una volta da lui un quarto di pane. Cedette i propri zoccoli buoni ad un altro prigioniero, prendendo in cambio da questi zoccoli peggiori. Una volta uno dei prigionieri fu bastonato dal capo perché lavava male la sua gavetta. Padre Kolbe ebbe cura di quel prigioniero e lavò a fondo per lui la gavetta, giacché il compagno di prigionia aveva ricevuto forti percosse sulle mani dal capo. Padre Kolbe trattava come un proprio fratello ognuno dei prigionieri. Il dottor Rodolfo Diem, medico del campo di Auschwitz, ci presenta padre Massimiliano ormai giunto alla vetta della carità, pronto al sacrificio supremo. Ho conosciuto padre Kolbe come un uomo di carattere sereno, equilibrato, psichicamente sano del tutto. Arrivò al distretto con febbre, ammalato di petto. Ma nonostante le sofferenze era molto tranquillo, aspettava con pazienza il proprio turno, dove aspettavano 200-500 persone, e un giorno perfino 1000 persone. Attirò la mia particolare attenzione quando, sulla mia proposta che egli venisse all'ospedale, poiché essendo ammalato abbisognava di cure, rispose che poteva aspettare ancora, ma che prendessi piuttosto al posto suo un prigioniero che egli mi indicava. Siccome avevo desiderato diverse volte di collocarlo all'ospedale, poiché vedevo che le condizioni della sua salute richiedevano cure ed egli mi indicava sempre altre persone più bisognose a quel che diceva di cure, accattivato e meravigliato gli domandai: «Chi sei?» Rispose che era un sacerdote cattolico. Sullo sfondo del generale istinto animale di autopreservazione sprigionatosi una simile abnegazione, un tale desiderio di sacrificarsi per gli altri, furono sorprendenti per me e vidi in padre Kolbe un uomo poco comune. E quando gli domandai se credeva ancora che Dio vegliava su di noi, cercò di persuadermi con tutto il suo fervore che Dio vegliava effettivamente su di noi. e mi propose di conversare con lui nella Birkenalei, nei momenti liberi. In queste conversazioni toccammo le questioni relative alla fede. Io gli dissi che ormai non credevo più, poiché mi trovavo allora in uno stato di abbattimento. Nelle conversazioni non manifestava mai odio o collera contro l'invasore. Ho notato in lui una eminente virtù della fede. Alle mie parole che non credevo, il servo di Dio mi assicurava che avrei ancora creduto nell'esistenza di Dio e mi proponeva di confessarmi da lui. Allora gli confessai che appartenevo alla confessione evangelica. Devo sottolineare che sullo sfondo della generale lotta per la vita e dell'istinto di autopreservazione per poter resistere e uscire dal lager, cosa che era il movente delle azioni di quasi ogni prigioniero, Padre Kolbe, col suo atteggiamento morale, e cioè con la viva fede in Dio e nella provvidenza, con la cristiana speranza e soprattutto con l'amore di Dio e del prossimo, sorpassava tutti e da tutti si distingueva. Non vi era nel lager di Auschwitz, e non ho conosciuto un uomo simile, sebbene incontrassi ogni giorno centinaia di prigionieri, fra i quali vi erano sacerdoti, religiosi, professori, principi, artisti, uomini di tutte le sfere sociali. Mi aveva colpito inoltre in lui la virtù della giustizia e della gratitudine, quando per le cure mediche che gli avevo prestato mi diceva: «Lei, signor dottore, ha fatto tanto per me, tanto bene, che vorrei ripagarla con qualche cosa». E infatti, quando ero spiritualmente e religiosamente abbattuto, il servo di Dio mi propose di confessarmi e riavvicinarmi a Dio. Secondo il mio parere, le virtù della fede, dell'amore di Dio e del prossimo, della speranza, giustizia e fortezza, non erano in Padre Kolbe un qualche impulso momentaneo, ciò che spesso si vede negli uomini, ma erano in lui costanti, erano profondamente radicate nella sua indole. Mi diceva, tra l'altro, che ogni uomo ha nella vita il suo scopo. Egli, Padre Kolbe, aveva consacrato la propria vita al bene di ogni uomo e credeva perciò incrollabilmente che di lui sarebbe avvenuto quello che Dio gli aveva destinato. Gli ultimi giorni di Padre Massimiliano nel lager di Auschwitz saranno la commovente conclusione della sua consacrazione al bene di ogni uomo. La fuga di un prigioniero. Alla distanza di qualche giorno dal suo arrivo, accadde nel blocco 14 un fatto che, per la sua gravità, fece tremare tutto il campo di Auschwitz e si incise in modo sanguinoso nella sua storia. Uno dei detenuti, eludendo la severa vigilanza, era fuggito. Nei campi vigeva allora una legge secondo la quale, per la fuga di uno, 15 dello stesso blocco, ridotti in seguito a 10, venivano condannati a morire di fame in un tetro ed oscuro sotterraneo, detto la camera della morte. Quando all'appello della sera risultò che uno mancava, timore grande e viva costernazione invase l'animo di tutti i prigionieri, consci ormai per esperienza di ciò che li attendeva. Che cosa avverrà? si domandavano smarriti. Eccoci di nuovo dinanzi alla morte, in balia dell'arbitrio. E poi forse una intera notte irrigiditi sull'attenti. E in posizione di attenti rimasero infatti tutti i blocchi del campo per 3 lunghe interminabili ore, fino a quando, cioè verso le 9 di sera, si udì con meraviglia di tutti l'ordine di rompere le file e di distribuire il misero pasto serale. Solo il blocco 14 per punizione ne rimase privo e dovette per giunta vedere il poco cibo che gli era stato destinato ostentatamente gettato in un canale. Così, digiuni, i prigionieri del blocco 14 furono mandati a riposare, come gli altri, sui loro giacigli. Non è a dire come gli infelici, fra l'incertezza e il timore, passassero la notte. Il giorno seguente, dopo l'appello del mattino, gli altri blocchi furono mandati, come di solito, al lavoro, mentre il solo 14° rimase allineato sulla piazza. Guardati da forte scorta di guardie e percossi ogni tanto col calcio dei fucili, i poveri prigionieri, digiuni e sempre immobili sull'attenti, furono lasciati tutto il giorno sotto i raggi cocenti del sole di luglio. Fu un giorno terribile. Molti, riarsi dalla sete o vinti dalla stanchezza, svenivano abbandonandosi al suolo ed erano subito portati via, gettati alla rinfusa da un lato ed ammonticchiati l'uno sull'altro. Non era permesso portare loro acqua o ristoro qualsiasi, sicché per gran calore e per l'arsura si gonfiava loro la faccia e si annebbiava la vista. Verso le 3 del pomeriggio venne concessa una breve pausa di mezz'ora per il pasto ritardato del mezzogiorno. Premeva agli aguzzini che arrivassero almeno vivi alla sera. E poi, di nuovo in piedi, allineati fino al tramonto. Intanto però il mucchio degli svenuti aumentava senza posa. Quali sofferenze fisiche e morali provasse il padre Massimiliano, che nonostante le sue infermità e debolezza pur resisteva, è difficile immaginare. Tornati verso sera dal lavoro ed allineati di fronte, i confinanti degli altri blocchi dovettero fissare con espressione di grande accoramento e pietà questi loro compagni ed intimamente soffrire per non poterli in alcun modo aiutare o almeno confortare con una parola di compianto e di solidarietà. Terminato l'appello generale della sera, il colonnello Frisch, comandante del capo, accompagnato dall'ufficiale Palich, addetto al rapporto, e da un gruppo di guardie armate, si avvicina al blocco 14 e fa ordinare l'attenti. Il momento è di una solennità e tragicità impressionante. Si fa un profondo silenzio e tutti tremano in cuor loro come nell'attesa di qualche cosa di grave, quando risuona secca e tagliente la voce del comandante, il quale sentenzia: poiché il prigioniero fuggito ieri non è stato ancora ritrovato, 10 di voi andranno a morte. Invasi da mortale spavento, poiché tutti si sentono virtualmente condannati, i detenuti del blocco 14 sommessamente si domandano: chi andrà? Su chi cadrà la sorte? Toccherà forse a me? Uno solo fra tutti dovette restare imperturbabilmente calmo e sereno, rivolti forse gli occhi in alto verso il cielo, come nella contemplazione di una familiare visione, quella della più bella fra le bellezze create. Il comandante passa, fissando in volto i prigionieri, dinanzi alla prima fila, e segna con un cenno della mano, scegliendo a caso, il morituro, il cui numero viene prontamente registrato, mentre egli viene staccato dai compagni e messo da parte. E dopo la prima, la seconda fila, la terza e così via, sino a completare il numero fatale. I risparmiati respirarono, ma intanto un pallore mortale si stende sul volto dei condannati, i quali fissano come smarriti gli amici che debbono abbandonare, mentre il loro pensiero ed il loro cuore volano lontano, alla casa, alla mamma, alla sposa, ai figli. E si odono voci di commiati, voci di fierezza e di pianto. Arrivederci, amici. Ci incontreremo là dove verrà giustizia, dice uno dei condannati. Viva la Polonia, è per essa che io do la mia vita, dice un secondo. Addio, addio, mia povera sposa, addio, miei poveri figli, ormai orfani del vostro padre, dice singhiozzando il terzo, il sergente Francisco Gajovnicek. Queste parole colpiscono al vivo la delicata sensibilità del padre Massimiliano, che sente per lo sventurato padre un'immensa pena. E senza un attimo di esitazione si propone di aiutarlo a tutti i costi, mentre una fiamma gli accende il volto abitualmente pallido e gli lampeggia negli occhi. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, 49ª puntata.